Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora Testimonianze dai Lager. Dal sito Lager e Deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Elio Riello.
Allora, sono Elio Riello, nato a Ventimiglia il 10 luglio 22. E sono stato arrestato a Ventimiglia il 21 di maggio del 1944. Ero il segretario del Costituendo Comitato di Liberazione, perché qui eravamo proprio in fase iniziale allora, si parlava poco, diciamo, di partigiani e di altre cose. Sono stato arrestato dalla Guardia Repubblichina e sono stato portato a Imperia dopo un interrogatorio a Ventimiglia. A Imperia siamo stati alcuni giorni e poi siamo stati portati nel carcere di Marassi a Genova. Da Marassi, dopo un po', siamo stati trasferiti a Fossoli.
Durante il periodo di carcerazione, Elio, sei mai stato interrogato?
A Ventimiglia e a Imperia. Sono stato arrivato a Ventimiglia e Imperia, a Ventimiglia quando hanno fatto la retata, e poi a Imperia quando hanno proseguito nei particolari, diciamo. Ecco.
Da chi?
Dalla polizia di allora.
Italiani erano?
Sì, tutti italiani. I tedeschi sono entrati in funzione solo dopo Mauthausen, praticamente.
Ecco, quindi dal carcere di Marassi siete stati poi trasferiti?
Siete a Fossoli.
Più o meno quando?
A Fossoli, saremmo stati a Fossoli, non mi ricordo più. So che siamo partiti da Fossoli, mi pare, l'8 giugno. Io c'ho tutto scritto di là, però. Non ricordo esattamente.
Con cosa siete stati portati?
Siamo stati portati a Genova in pullman e a Fossoli su un camion. E da Fossoli invece a Mauthausen.
Ecco, ma nel campo di Fossoli è stato immatricolato?
Non mi ricordo.
E neanche il blocco, la baracca?
No, assolutamente.
È stato molto tempo a Fossoli?
Non molto.
Lavoravate?
Perché, no, assolutamente. A Fossoli non facevamo niente. A Fossoli praticamente, aspetti un momento, mi pare che l'8 di giugno, se non sbaglio, siamo stati portati a Mauthausen, mi pare, ma non sono sicuro, non mi ricordo più, insomma, non è che...
Si ricorda se a Fossoli ha visto anche dei religiosi tra i deportati?
No, non ricordo.
E poi, quindi, all'8 di giugno...
Credo, mi pare che sia l'8 di giugno, 30.
Il 21 giugno, 21. Circa, dovrebbe essere.
Trasferiti da Genova a Fossoli?
No, da Fossoli... partiti per il lager d'Oltralpe.
E allora all'8 giugno probabilmente siamo stati trasferiti a Fossoli. C'era un 8 giugno.
Durante il trasporto da Fossoli a Mauthausen?
Sì. È stata un po' movimentata, perché avevamo con noi un prigioniero della guerra del 15-18. Il quale ci ha presentato Mauthausen come la fine del mondo, che poi in realtà rispetto a quello che abbiamo vissuto noi era, diciamo, erano rose e fiori quello che diceva lui, ecco. E questo, quelli del 15-18 rispetto, in fondo era un campo militare, il nostro era un campo di sterminio, e qualcheduno ha tentato la fuga Di questi, tutti meno uno sono stati presi e riportati a Mauthausen senza alcuna pena particolare, insomma, l'hanno riportati nel campo. Uno invece, un certo Airaldi di Ventimiglia, è riuscito a scappare e non ha più preso, insomma.
Elio, come ti ricordi l'arrivo a Mauthausen?
L'arrivo a Mauthausen è stata una cosa deprimente, diciamo, ecco, perché è stata togliere tutta la personalità dell'individuo, insomma, in definitiva, questo è il discorso. Ti hanno spogliato completamente, ti hanno dato degli altri vestiti, ti hanno rasato, e tutto il resto, insomma. Eravamo praticamente, da quel momento siamo diventati dei numeri.
Il tuo numero
è di facile ricordarsi, 76543. Un numero facile, 76.543.
E dopo vi hanno messo nel blocco di quarantena?
E nel blocco di quarantena.
Che era il numero, te lo ricordo?
Era uno dei più famigerati, non mi ricordo se... o il 15, credo che fosse il 15, era il più famigerato. Il numero, so che l'ultima volta, quando sono andato a Mauthausen, l'ultima volta ho detto un numero, mi ha detto guarda che non ti ricordi, è l'altro, ecco. C'era un capo terribile, insomma. E lì, insomma, diciamo che contrariamente a quanto si diceva, sì, sono state ancora rose e fiori rispetto a quello che è venuto fuori dopo.
E lì nel blocco di quarantena quanto tempo sei rimasto?
E siamo rimasti, guardi, io sono rimasto credo verso la fine di luglio che sono andato a Pagau, perché l'attentato a Hitler l'ho sentito ancora a Mauthausen. Quindi mi pare che fosse il 20 luglio l'attentato a Hitler, no? E quindi qualche giorno dopo sono stato trasferito a Pagau. E lì comunque il periodo di quarantena, sì, a parte che si dormiva come le bestie perché eravamo messi uno contro l'altro in file indiane, poi incrociavamo, ci mettevamo a terra con i piedi davanti e dietro alla testa. E lì ognuno si arrangiava come poteva. Io sono riuscito anche a dormire perché c'era una stufa che serviva per l'inverno naturalmente, ma eravamo d'estate, dormivo tutto intorno alla stufa, curvo, di modo che, insomma, riuscivo a dormire rispetto agli altri che avevano i piedi davanti e i piedi dietro. Qualche volta ho dormito anch'io con i piedi davanti e poi qui è stato poi il momento decisivo. Dopo direi che qui c'è stato anche un po' di fortuna, ho avuto in questo senso, che una sera eravamo destinati ad andare, credo, a Güssen, che Güssen era l'inferno, perché il problema qual era? Evitare Güssen, i campi più grossi, Mauthausen perché c'era la cava e tutto il resto, e cercare e avere la fortuna di andare in un campo piccolo. Quella sera che dovevamo essere trasferiti a Güssen non mi sono sentito bene. E qui ho rischiato grosso, perché se andavo a finire nell'ospedale ero cotto, non uscivo più. Invece, mantenuto lì, mi sono ripreso dopo due giorni, abbastanza bene. Invece di andare a finire a Güssen, ho avuto la fortuna di andare a finire a Pagau. E quindi fortuna che non mi ha mandato in infermeria e fortuna che sono andato a finire a Pagau. Ecco. A Pagau si lavorava in galleria. Facevamo gallerie, cioè costruivamo fabbriche, dei tunnel che servivano da fabbriche contro i bombardamenti aerei. E lì ho preso anche una volta una serie di frustate di quelle come si devono, perché io mi sono qualificato come studente di ingegneria, poi mi hanno detto se sapevo fare il muratore, ho avuto la faccia tosta di dire di sì, e ho provato a fare il muratore, se ne sono accorti, per fortuna che il capo, che era un civile tedesco, me l'ha mezza ancora aggiustata, ma qualche frustata me l'hanno data, insomma. E
Com'era il campo di Pegau?
Ma il campo di Pegau in se stesso era abbastanza piccolino, insomma, tenuto conto della situazione degli altri campi si stava, diciamo, non che si stesse bene, ma era indubbiamente forse migliore degli altri. Naturalmente lì si andava a esaurimento, cioè, ma quando uno non ce la faceva più. No, lì per fortuna c'era un'infermeria che finché potevano ti facevano riuscire. Questa è stata...
Ecco, ma il campo era grande, c'erano molte baracche.
Eravamo due gruppi, per esempio. E eravamo una, due, mi pare quattro baracche, più i serviti, naturalmente.
C'erano molti italiani?
Eravamo, mi pare, circa 8 o 10, non di più. E poi c'era qualche francese e poi russi a gogo, ecco.
E il campo era molto distante,
ecco,
dal loro?
Il campo è qui, è un altro, eravamo circa 2,5 chilometri. A piedi tutti i giorni, il che era, sotto un certo punto di vista, una camminata, ma d'inverno era un affare serio, perché mentre di giorno ti lasciavano anche dei vestiti di civili, basta con la targa dietro, la famosa striscia dietro, di notte dovevi andare con quei vestiti fatti da loro, che erano vestiti praticamente di carta. Siamo arrivati nell'inverno a circa 30-35 gradi sotto zero. E quindi quando si faceva il turno di notte, uscendo alla sera verso le 6 o le 8, e al mattino rientrando dopo 12 ore, erano turni di 12 ore, si aveva un freddo da matti, tenuto conto anche che le calorie che assorbivamo non erano molte, ecco.
Le gallerie che scavavate erano molte?
E perlomeno, mi pare, 3. Ma che però non sono servite a niente, perché poi quando siamo stati, quando siamo andati via, non erano ancora finite praticamente, insomma.
Ecco, Elio, come avveniva lo scavo della galleria?
Ah, con criteri, con martello pneumatico, criteri moderni per allora, io che sono abbastanza pratico, avevano già da loro le pale meccaniche. I criteri erano abbastanza moderni, insomma, materi pneumatici e palle meccaniche, la Decovil dietro, insomma, questo non c'era niente di particolare, insomma. Certo che noi facciamo tutto il lavoro manuale di caricare il carrellico, del completare e spingere i carrelli, quella fare lì, ed era faticoso, insomma. E qui ho avuto un altro colpo di fortuna, perché io il colpo di fortuna è stato questo, che una sera avevano rubato qualche cosa nel campo e ci hanno messo tutti di fuori, ci hanno fatto spogliare praticamente, e io avevo avuto da dei militari italiani che lavoravano anche lì, aveva avuto delle coperte che mi facevano da pezzi da piedi, come si dice. Questi qui, se mi è andata bene, perché ho detto, qui sono suonato, mi vedono con questo qui, mi dicono dove l'ho rubato. Invece, per fortuna, non mi hanno detto niente. E lì è stato un altro di quei colpi, perché oltretutto, con quei specie di pezzi da piedi lì, andavamo, mi scaldavo i piedi, che era una cosa importantissima, ecco. Poi il problema di vivere, di sopravvivere, era una questione anche di volontà, per quanto mio. Io, per esempio, ero riuscito a farmi un coltellino con della latta. Mi davano del pane alla sera, non lo mangiavo, lo tenevo tutta la notte, poi al mattino tagliavo in file sottili che neanche il coltello più affilato attualmente riuscirebbe a tagliare. Era la questione di dire, beh, ho ancora qualcosa da mangiare, ed era una cosa importantissima, ecco, questo. Per quanto mio, a parte indubbiamente contava la salute che uno aveva, ma per resistere bisognava anche combattere moralmente proprio, ecco.
Ti ricordi qualche nome degli altri italiani che c'erano con te a Pegau?
Non mi ricordo. Uno è, non me lo ricordo, sono quello di Genova, come si chiama? Mi sfugge il nome. Ce ne diversi, li ho tutti presenti davanti, ma ormai la memoria mi ha mollato. Ma non solo per quello, per altre cose anche.
Ecco, e lì a Pegau c'era, dopo il lavoro facevate sempre l'appello?
Ah sì, sempre l'appello, rientro in campo e a mattina e alla sera, l'appello erano due insomma, prima di partire e quando si arrivava. Ecco.
E nelle gallerie avevate contatto con i civili, dicevi?
Sì, avevamo contatto con alcuni civili, ma militari, i militari italiani che erano stati arrestati come militari, lavoravano anche loro e noi riuscivamo ad avere quei contatti lì, ecco. Un po' di straforo, ma riuscivamo ad averli, ecco.
E invece altri civili niente?
No, altri civili niente, c'era il capo lì, loro, il capo dell'impresa, quella fare lì, ma no. Soprattutto io ricordo quello che era il capo, lo ricordo molto bene, ecco.
Ecco, sai perché ditta lavoravate voi?
No, questo no. Questo assolutamente.
Non c'era nessun segnale, nessuna indicazione.
Anzi, anni fa un tedesco che si è occupato di quel campo lì, un austriaco, è venuto qui e abbiamo avuto una certa corrispondenza, anche poi ci siamo persi. E lui aveva avuto notizie molto precise su Pegau, aveva fatto un'indagine. A Pegau non c'è più niente, hanno fatto sparire tutto, no? Come del resto hanno fatto sparire a Gusen. Non c'è più niente, l'unico che si salva è Mauthausen, ridotto alla parte centrale, e l'altra, come si chiama, vicino a Monaco, a Dachau anche, ma Gusen hanno fatto sparire completamente tutto. Poi mi pare che siamo stati a Ebensee, mi pare. Ecco, a Ebensee faceva le gallerie, tipo noi, uguali, erano le stesse gallerie.
Che dovevano servire queste gallerie per delle fabbriche.
Per fabbricare, erano come capannoni, insomma, praticamente. Erano destinati a quello, ecco. E loro continuavano, noi ci andavamo esaurimento in definitiva, man mano che eravamo giù, si passava dall'altra parte della barricata. Ecco. Era tutto lì il discorso.
Ecco, il campo era vicino nei pressi del centro abitato oppure no?
No. Nel campo io non ricordo praticamente di aver visto nel campo nel posto delle gallerie, ma ho la mia impressione, che quella che mi è rimasta, è che fosse un paesino allora assai piccolino. Può darsi che poi mi sia sbagliato completamente, perché
ecco, lì nel campo tra i deportati c'erano anche dei ragazzini, dei giovanetti, dei giovani.
No, giovanetti no. C'erano dei russi giovani, ma non ragazzi, almeno non mi risulta che ci fossero dei...
E lì a Pegau siete rimasti fino a quando?
Siamo rimasti fino al, mi pare, l'1 o 2 di aprile, cioè all'indomani di Pasqua del 45. E lì è stato di nuovo un altro viaggio avventuroso, perché siamo partiti da Pegau a piedi. E a piedi, a un certo momento ci hanno bombardato i russi, dove ci abbiamo lasciato due dei nostri, di tutto il gruppo. Poi ci ha preso un acquazzone infernale e abbiamo continuato ad andare a piedi fino a una certa stazione, che non so quale sia. Poi ci hanno caricato sul un treno, su vagoni scoperti, abbiamo attraversato un valico, nevicava. Io so che a un certo momento ho detto: sono cotto, mi hanno stretto in due, mi hanno scaldato, mi hanno dato una manciata di ricotta mentre eravamo su e mi sono salvato. E quello che è stato doloroso è che uno dei due che mi ha salvato, quando siamo stati, dopo che siamo arrivati a Mauthausen, da Mauthausen poi si va a piedi al campo, durante la camminata per andare al campo è caduto lì, non si poteva fare niente perché ti costringevano ad andare lì ed è morto. Questa è una cosa che uno ce l'ha qui, insomma, ma d'altra parte.
Ecco, quanto è durato questo viaggio di ritorno a Mauthausen?
Adesso non ricordo più, ma è durato una giornata, mi pare. E ripeto, mi ha salvato una manciata di ricotta e gli altri, fra i quali questo qui, che mi hanno stretto in mezzo. E poi invece quando arrivavamo a Mathause, o camminare o ti facevano fuori subito.
Ecco, ritornato a Mathausen, cosa è successo?
E ritornato a Mathausen, praticamente non abbiamo fatto più niente. Ma sono successi degli episodi, perché a un certo momento, che è un altro episodio di quelli che ti rimangono impressi lì, arriva un gruppo, fra i quali c'era uno di Genova, che essendo liguri ci siamo messi a parlare, e dice: finalmente sono arrivato qui, me ne vengo fuori, e quelli sono andati a finire tutti nel crematorio. Perché si vede che erano destinati, e lì avevano già fatto delle scelte, facevano. Una volta ci hanno fatto una visita, lì hanno deciso quelli che devono stare e quelli che non devono stare. Fame non si mangiava pochissimo, se moriva qualcheduno ce le tenevamo lì per pigliare per pigliare il pane, finché poi sono arrivati gli americani, noi siamo stati liberati il 5 maggio dagli americani di Patton, e due giorni prima hanno abbandonato il campo, cioè abbiamo preso in mano noi il campo, noi quelli che erano in grado di farlo, perché anche lì tutto il mondo è paese, quelli che stavano a Mathausen erano in fondo una specie di imboscati rispetto a, non per carità, fortunati loro, ma erano riusciti a tenersi in salute come in tutti i casi della vita, ecco. E lì allora abbiamo cominciato, poi dopo due giorni sono arrivati gli americani, e io non li ho visti perché con un mio collega qui di Ventimiglia stavamo curando due amici di Isola Bona, dei quali uno è morto esattamente un anno dopo a Isola Bona qui. Non ne ho visti gli americani, abbiamo visto che erano arrivati, cioè abbiamo sentito che erano arrivati, ma stavamo curando questo qui, che era. E poi niente, siamo stati lì finché sono arrivati regolarmente in forza, allora hanno cominciato a darci da mangiare, hanno cominciato a disinfettarci perché eravamo carichi di pidocchi da morire, e poi lì sono cominciate le disenterie, sono cominciate la TBC che l'aveva, eccetera. Insomma, io sono tornato a casa che avevo 39 di febbre, ho detto: questa qui è una bella TBC, invece per fortuna era solo una colite, e crescevo di mezzo chilo al giorno a casa. Ma sono arrivato qui dopo un mese, perché da Mathausen ci hanno portato, gli americani ci hanno portato sul lago di Costanza, gli svizzeri non ci hanno fatto passare, ci hanno rimandato al Brennero, e poi dal Brennero sono arrivato, ci hanno portato a Milano, no, dal Brennero ci hanno portato direttamente a Milano, era stata l'opera, diciamo, di Brescia, l'opera pontificia di Brescia, e poi da Milano sono riuscito ad arrivare a Genova in treno. Quando sono arrivato a Genova ho avuto già notizie dei miei, ho trovato un amico, mi ha detto: stanno tutti bene, insomma. Poi da Genova a Ventimiglia è stato di nuovo un viaggio mezzo su un camion che si trovava, l'ultimo pezzo un mio vecchio conoscente mi ha portato in bicicletta da Sanremo a Bordighera. E la cosa sarà strana, e il mio cane se l'ha fatta addosso quando sono arrivato.
Cioè, in totale quanti mesi hai fatto?
Praticamente io sono stato arrestato a maggio e sono arrivato a casa, facciamo il 5 di maggio, insomma, quasi un anno.
E con te questo amico che accennavi di Ventimiglia?
È mancato due anni fa.
Ma è stato arrestato anche lui con
no,
te?
No, era di un altro gruppo. Del mio gruppo eravamo, io ho di là una relazione, perché tutto ogni tanto avevo fatto una relazione, eravamo un certo numero, siamo tornati a casa mi pare 4-5, adesso di quel gruppo lì sono rimasto solo io. Invece questo mio amico qui era di un altro gruppo.
È sopravvissuto anche lui?
Sì, lui siamo tornati insieme, insomma, poi. E lui, anzi, è stato quello che appena, siccome lui era a Mathausen già un po' prima, era riuscito a intrufolarsi nelle cucine, faceva il macellaio, allora mi ha fatto entrare nelle cucine e aveva, ecco perché curavamo il nostro amico, perché riuscivamo a prendere patate o qualche cosa in cucina per dare a questo qui, ecco.
Ecco, di Pegau cosa ti ricordi ancora, di questo sottocampo qui di Mautau?
No, a me mi ricordo come era fatto, diciamo, la parte delle gallerie, tutto quell'affare lì, le linee generali me le ricordo, ecco. Poi i dettagli ormai, ripeto, anche per l'età, stanno sparendo, ecco.
Ed eravate solo pochissimi italiani?
Eravamo non più di 10, penso.
E però, oltre a queste baracche che dicevi, alle vostre c'era anche un revir, un'infermeria lì a Pegau.
Sì, c'era un'infermeria. Era un'infermeria dove però uno entrava, non è che lo facessero fuori. Se riusciva a guarire, meno quando siamo partiti, che quelli che erano in infermeria l'hanno fatti tutti fuori. Li hanno fucilati tutti.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e Deportazione.